Vogliamo parlarvi di super bonus, o per meglio dire del decreto super bonus, perché di fatto stiamo parlando della sostanziale abolizione di questa misura. È stata approvata in maniera definitiva il 23 maggio ed è una legge che introduce ulteriori misure restrittive, tra cui l'allungamento da 4 a 10 anni della detrazione delle spese per le spese sostenute nel 2024, ossia un provvedimento decisamente retroattivo. Insomma, il Parlamento ha confermato la stretta prevista nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri con lo stop dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi sugli immobili di ACP, cooperative, terzo settore e quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche. C'è stato un po' di scontro, un po' di frizione all'interno del governo rispetto a chi non apprezzava la retroattività della misura, ma al di là delle questioni tecniche, delle quali ovviamente parleremo, che conseguenze avrà per chi vive in case popolari, piccoli appartamenti di periferia e per i disabili? Insomma, per capirne decisamente di più, siamo collegati con Renato Stumia della CUB. Buongiorno Renato.
Buongiorno a tutti.
Allora, intanto ci racconti come funzionerà d'ora in poi tutta questa complessa matassa della quale la gente come me capisce decisamente poco, e poi magari facciamo qualche ragionamento sulle prospettive.
Ma sicuramente diciamo che questo provvedimento induce a fare qualche riflessione su cosa è stato il superbonus e come ha funzionato e soprattutto cosa ha impedito di fare, perché io credo che vada fatta un'analisi di lungo termine da quando è partito a come ha funzionato fino adesso. Come sappiamo è un provvedimento che è stato introdotto con il decreto rilancio del 2020 e l'obiettivo era quello di far ripartire l'economia, in particolare dopo la crisi Covid. Da questo punto di vista è chiaro che l'edilizia e le costruzioni hanno un effetto volano capace di portarsi dietro un grande volume, diciamo così, di indotto. Però le cose non sono proprio andate come si poteva prevedere. Sicuramente negli anni 2021-2022, gli anni in cui il super bonus è stato utilizzato in modo più intensivo, c'è stato un incremento forte dell'attività edilizia, circa il 28% nel 2021, circa il 12% nel 2022. Gran parte di questo incremento, circa il 40% dell'incremento dei volumi normali rispetto agli investimenti in costruzione, sono stati dovuti ai lavori di ristrutturazione, sicuramente basati su questo innovativo meccanismo per cui chi faceva investimenti non spendeva nulla. Come sappiamo c'era una normativa piuttosto rigida sulla tipologia di interventi da realizzare. Il super bonus poteva essere usato in caso di interventi trainati da una ristrutturazione edilizia che comportasse dei forti risparmi energetici, quindi in particolare cappotto termico, ma si poteva portare dietro anche sostituzione delle caldaie, infissi, impianti di ricarica elettrica per le auto, pannelli solari, fotovoltaici e così via. Questo ha significato un fortissimo incremento degli investimenti e dei lavori in questo settore, che ha sicuramente contribuito alla ripresa, post-Covid. Contribuito in misura poi non così rilevante. Se si vanno a fare i conti, nel 2021 l'economia è cresciuta di circa il 7% e circa mezzo punto pare sia dovuto all'effetto superbonus. Nell'anno successivo ha pesato un po' di più, nel 2022 l'economia è cresciuta del 3,7 e il superbonus ha pesato per lo 0,90. Tutto questo però ha comportato un incremento di spesa che complessivamente a fine 2023 si può quantificare in circa 114 miliardi di euro. Di questo pare che l'effetto, positivo sui conti pubblici sia limitato a circa un quinto, quindi circa il 20%. Rispetto sui conti pubblici parliamo di un incremento di tasse, incremento di contributi che vengono in qualche modo, che tornano allo Stato rispetto all'investimento iniziale. Quindi facendo una differenza tra quello che è costato e quello che è rientrato, possiamo dire che è costato attorno o un po' di più di 90 miliardi di euro finora, perché poi ci sono degli impegni futuri, perché il meccanismo innovativo che abbiamo citato era quello della cessione del credito e dello sconto in fattura, che significava che sostanzialmente il committente non tirava fuori un soldo, riusciva, diciamo così, a rientrare subito della spesa attraverso il rimborso dello Stato sul cassetto fiscale, oppure la fattura che emetteva, diciamo così, l'impresa che faceva i lavori veniva sostanzialmente scontata verso lo Stato e il committente non pagava nulla. Tutto questo cosa ha comportato? Ha comportato che i costi, diciamo così, sul debito pubblico sono aumentati in modo esorbitante nel corso del tempo, e all'inizio del 2023 si è cominciato a capire che le cose stavano andando fuori controllo. Il 16 febbraio del 23 è stato emesso un decreto che sostanzialmente bloccava questi meccanismi della cessione del credito, dello sconto in fattura, e quindi sostanzialmente aboliva la principale innovazione del superbonus. Nel passaggio successivo parlamentare sono arrivate talmente tante richieste di deroghe, perché tutti adesso criticano il superbonus, ma in realtà poi alla prova dei fatti tutti quanti hanno cercato di fare una marchetta nei confronti del lancio, nei confronti dei costruttori e così via, e quindi tutti quanti hanno introdotto delle deroghe a questo decreto che diceva che da lì fino al 2023 quelli che avevano già presentato la CILA, cioè la richiesta di autorizzazione a fare i lavori, oppure le assemblee di condominio che avessero già approvato i lavori, potevano continuare a farli fino alla fine dell'anno, quindi entro il 31/12/2023, e avevano diritto a usare lo stesso metodo di prima, quindi cessione del credito o sconto in fattura. Questo ha comportato un enorme sforzo di finire i lavori, o meglio di fingere di finire i lavori entro la fine dell'anno. Tant'è vero che nell'ultimo trimestre del 2023 hanno cominciato a piovere sostanzialmente richieste di utilizzo del super bonus, attestando dei lavori che non erano stati fatti, o facendo credere, insomma, che i lavori fossero stati completati entro il 31/12. Quindi la gente ha fatto i bonifici anche se i lavori non erano finiti. E difatti questo ha comportato un enorme errore di previsione fatto dal governo, perché il deficit previsto per il 2023 è salito di quasi 40 miliardi di euro. Quindi parliamo di quasi 2 punti di PIL, un errore macroscopico che non ha precedenti e che fa preoccupare parecchio rispetto alla capacità del governo di rispettare diciamo, le variabili fondamentali della finanza pubblica. Adesso cosa succede? Succede che il superbonus di fatto è abolito, quindi non funziona più, c'è ancora una limitata coda legata al 70% di rimborsi dei lavori effettivamente già realizzati, ma tutto questo porta a fare un bilancio estremamente critico rispetto a questa nuova misura. Sono stati praticamente ristrutturati circa il 10% dei condomini italiani e circa il 4% delle costruzioni residenziali esistenti in Italia. Questo è costato quasi 100 miliardi, come abbiamo visto. Si sarebbero potuti costruire 1.200.000 unità abitative a 100.000 euro l'una, quindi costruire nuovi appartamenti per più di 1 milione di unità con gli stessi soldi. Questa invece è una cosa che è andata in modo assolutamente contrario alla redistribuzione, perché ha premiato soltanto esclusivamente i detentori di unità con valore catastale più alto. Quindi in qualche modo ha finito per aiutare di più i ricchi che non quelli che ne avevano veramente bisogno.
I quali il più delle volte non vi hanno avuto accesso o sono finiti nei pasticci, da quello che ho capito.
Sì, perché nella prima fase l'impianto normativo così farraginoso non consentiva sostanzialmente di capire bene come funzionava, e quindi in questa fase c'era per il blocco Covid un ritardo nella convocazione delle assemblee condominiali che avrebbero dovuto deliberarlo e così via. Quindi cosa ha provocato questo? Che nei condomini i lavori non sono partiti, mentre invece sono partiti nelle villette dei privati, dove ovviamente poteva decidere il proprietario senza confrontarsi con nessun altro. E quindi, come in tutta questa prima fase, metà dei soldi sono andati a ristrutturare le casette private di chi non aveva sostanzialmente neanche bisogno di soldi pubblici per farlo, ma l'ha fatto perché non c'erano vincoli né legati al reddito, né all'ISEE, né al valore catastale della casa e via dicendo. Quindi nella prima fase veramente metà dei soldi sono andati soltanto ai privati. Poi col tempo si è sbloccato anche un po' il meccanismo dei condomini, però è chiaro che il provvedimento passa in assemblea in quelle zone delle città dove la gente non ha problemi di soldi e quindi capisce come dire, l'opportunità di cogliere al volo la possibilità di fottere un po' di soldi pubblici, mentre invece nelle zone più povere, nelle zone più degradate, dove non esiste né una cultura adeguata, né i mezzi per pensare di fare spese che in qualche modo poi seppur in misura limitata vanno poi a finire nei conti, nelle tasche di gente povera o indigente, lì le assemblee non sono state forse neanche convocate, comunque il provvedimento non è passato, e quindi di fatto è un meccanismo che ha funzionato prevalentemente a senso unico verso quelle fasce sociali che meno ne avrebbero avuto bisogno.
Sono quelli che erano in grado di fiutare l'affare, di buttarci sopra e non avevano troppo timore di rimetterci se il caso le cose non fossero andate esattamente proprio benissimo. E quindi una dinamica che va contro l'idea stessa, no, di ristrutturare e quindi rendere efficienti da un punto di vista energetico vecchi condomini malandati, facendo il cappotto, rifacendo il tetto, mettendo le caldaie nuove, eccetera eccetera. Cito soltanto alcuni dei provvedimenti che erano compatibili con tutto questo, ma ne fa le spese anche l'abbattimento delle barriere architettoniche, che invece ha a che fare con le vite dei disabili, ovviamente sempre quelli poveri, perché quelli ricchi si sono già altrimenti arrangiati.
Sì, su questo è rimasto, diciamo, il provvedimento della detrazione al 75%, però sicuramente non più con la cessione del credito, ma con la detrazione che passa su, come dicevi tu, a periodi di tempo molto più lunghi, a 10 anni, il che vuol dire che da una parte devi avere capienza di reddito per poterlo sfruttare, perché chi è così povero, diciamo così, da non avere un livello di reddito sufficiente non riesce neanche a sfruttare questa detrazione. E chiaramente più delle volte questa roba qui è una cosa che non ha nessun meccanismo automatico, deve magari passare nell'assemblea di condominio, in palazzi o in condomini dove non esiste una sensibilità del problema viene lasciato tutto al singolo, quindi il condominio non può porsi, diciamo così, all'installazione di un impianto che abbatte le barriere architettoniche, però non è neanche tenuto a finanziarlo, quindi più delle volte il tutto ricade sui conti e sulle tasche del privato che ha questo problema e che quindi deve tirare fuori i soldi di tasca sua e poi sperare di poterlo detrarre negli anni successivi.
Però detto questo significa che se sei in un condominio di quel genere anche il singolo non può permetterselo, quindi, come dire, torniamo al punto di partenza.
Finisce che non si fa nulla e quindi restano i problemi giganteschi che riguardano questa particolare categoria di inquilini, ma in generale resta il degrado di intere zone della città che sono state toccate veramente poco dal provvedimento. Qui a Torino è andato sui giornali il caso di un condominio di Corso Brunelleschi, quindi una zona residenziale di Torino che era stato costruito all'inizio degli anni 90, quindi era praticamente nuovo. Sono riusciti a far passare un provvedimento con l'installazione del cappotto termico e prendersi 13 milioni di euro come super bonus. Quindi,
13 milioni di euro? Ma se ne compravano due di
condominio, condominio. Mentre invece in intere aree della città patrimonio immobiliare degradato non è arrivato un euro, e quindi questo la dice lunga su come sono stati gli effetti redistributivi all'incontrario di questo provvedimento.
Beh, nada caso lamentarsene vistosamente in questo momento, dopo che insomma la grande abbuffata aveva fatto un buco troppo grosso nelle casse dello Stato, sono soprattutto gli imprenditori.
Sì, da questo punto di vista le previsioni sul settore ovviamente sono tornate ad essere decisamente negative, lì si oscilla, diciamo così, da una previsione, perché chiaramente una serie di provvedimenti di ristrutturazione sarebbero stati comunque realizzati a prescindere dal super bonus. Quindi in questo momento, in qualche modo, questo è stato un provvedimento che ha drogato il mercato per un limitato numero di anni. Adesso si torna chiaramente alla situazione pre-Covid. L'ANCE, che è l'associazione dei costruttori, prevede un calo nel 2024 di circa il 2,7%, però ad esempio il CRESME, che è un centro studi dedicato sul settore immobiliare, prevede un calo di 8,5 punti rispetto all'attività del 2023. Quindi avrà degli effetti molto pesanti sicuramente sull'occupazione, sulla tenuta di molte imprese nate sull'onda del superbonus, che adesso andranno inesorabilmente a chiudere e a lasciare sul lastrico quelli che ci lavoravano.
Chiarissimo, quindi siamo in una situazione insomma il cui bilancio è assolutamente disastroso, al di là, come dire, delle dichiarate buone intenzioni fatte all'inizio, alla fine è tutto piovuto sulle imprese o su chi appunto, avendo già dei capitali, ha potuto permettersi di ristrutturare gratis o quasi, no? Case che non avevano tutto questo bisogno di essere ristrutturate. Insomma, per quello che riguarda l'edilizia popolare e i quartieri più poveri, non c'è stata nessuna ricaduta di questa enorme abbuffata.
È arrivato ben poco, esatto, è arrivato ben poco.
E qui la responsabilità mi sembra che sia discretamente bipartisan, perché da come l'hai descritta tu, anche l'ultimo recupero fatto anche da questo governo lo dimostra efficacemente.
Sì, diciamo che il provvedimento è partito all'epoca del Conte 2, quindi in qualche modo si poteva pensare che fosse nato anche con le migliori intenzioni, nel senso che comunque andava a premiare, diciamo così, un recupero di efficientamento energetico che sicuramente fa i conti con l'emergenza climatica, e nello stesso tempo consentiva di, diciamo, di dare un'iniezione di liquidità a un settore particolare dopo una fase di crisi particolare legata al Covid. Poi sicuramente il provvedimento è stato molto pasticciato e rivisto molte volte già nel corso del primo anno, quindi è stato veramente difficile orientarsi sulla normativa che poi ci consentisse di usufruirne. E poi era orientato in questo modo, cioè senza legarlo a un livello di reddito, consentiva proprio anche ai più ricchi di poterci mettere le mani. Ovviamente sappiamo che hanno maggiori capacità, diciamo così, di ricorso professionisti, di studio della materia, quindi la capacità di mettere le mani sui fondi pubblici in modo più facile. Ovviamente tutti i partiti si sono spesi a favore del super bonus, facendo a gara nel attribuirsi il merito, come tutte le cose. Le vittorie hanno molti padri e le sconfitte invece sono sempre orfane.
Certo, è decisamente così. Ma c'è proprio qualcosa di malato in tutto questo meccanismo, però, perché dicevi, se inizialmente poteva esservi anche una buona intenzione, appunto quella di garantire l'efficientamento energetico anche di condomini che non avrebbero potuto permettersi di farlo, il risultato è esattamente all'opposto, e quindi c'è qualche cosa che non funziona ad un livello che va oltre quello stesso del governo. Insomma, se quello che non funziona è proprio il meccanismo capitalista che poi alla fine porta le imprese a cercare di abbuffarsi il più possibile, e lo fanno tutto dove riescono, e dove non ci sono possibilità di acchiappare si bloccano.
Certamente, questo è, diciamo che è una caratteristica forse in particolare dello Stato italiano, quello di non osare neanche pensare politiche redistributive, perché ad esempio questo provvedimento avrebbe voluto essere emanato tenendo conto del reddito e del patrimonio, no? dei fruitori, come in qualche modo è stato poi fatto in un secondo tempo, limitando a un ISEE di 15.000 euro la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali. Poi sicuramente è stato sbagliato concentrare in un breve arco di tempo in quella misura lì, cioè bisognava fare in modo che l'utente fosse limitato a quelli a più basso reddito, magari mettendoci anche un piccolo pezzo di capitale. Questo avrebbe in qualche modo portato ad avere un maggiore controllo di costi. Qui il meccanismo devastante è stato che non c'era più conflitto di interesse tra compratore e venditore, perché tanto pagava lo Stato, quindi i costi sono lievitati, perché tanto non c'era nessun interesse da parte del committente nell'introdurre dei limiti di prezzo, nel contrattare dei prezzi migliori. Quindi questo è un meccanismo che poi si è esteso a tutta la filiera, quindi tutti quanti hanno aumentato i prezzi senza nessun tipo di controllo, perché tanto pagava Pantalone, per dire in termini banali. E questo è stato un effetto ulteriormente devastante su una dilatazione di costi che è andata veramente nelle tasche delle imprese prevalentemente, perché quelle sono quelle che hanno fatto i profitti maggiori e saranno anche le prime a chiudere e a licenziare adesso.
Certamente, ma poi c'era anche, come dire, un non considerare le diverse posizioni. Cioè, all'interno di un condominio c'è chi si era già rifatto gli infissi, magari scegliendoseli carini, pagandoli a rate, eccetera eccetera, e non desiderava vederseli rifare con materiali non scelti, eccetera eccetera. Magari in alcuni condomini c'erano caldaie già cambiate, e vederle rottamare nuove di zecca in cambio di caldaie non meglio determinate creava resistenze, mentre e spreco, tra l'altro, perché poi rottamare roba che invece già funzionava significa spreco. E in qualche modo sarebbe stato utile se ci fosse stato un occhio più attento, ma evidentemente l'occhio più attento non c'è stato, ed era anche difficile immaginare che avrebbe potuto esserci in chi non pensa alla condizione dei più poveri quando scrive le leggi, anzi, o sbaglio?
Certo, poi oltre a tutto questo c'è anche il fenomeno puro e semplice della truffa allo Stato puro. Secondo il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, dati recenti comunicati proprio in occasione del Festival dell'Economia di Trento, ci sono circa 15 miliardi di euro di posizioni sospette, alcune circa 6.3 intercettate dalla procedura e quindi bloccate in automatico, e altri 8 miliardi invece che sono stati che sono operazioni sospese perché si presume che dietro ci siano documenti puramente inventati, ecco. Quindi da questo punto di vista bisogna anche fare i conti con il genio italiano nell'infilarsi dentro un provvedimento vago per poi riuscire
a portare a casa tutto quello che si poteva portare a casa.
Esatto, esatto.
A casa propria, ovviamente, non a casa di quelli che
di chi ne avrebbe bisogno per abitarci.
Esatto. C'è qualche cosa che ritieni opportuno aggiungere?
Ma sicuramente l'attenzione che dobbiamo avere come forze sociali, come forze sindacali politiche di sinistra radicale, è quello di reinventarci, diciamo così, una politica di rivendicativa sul diritto alla casa. Quindi da questo punto di vista ci sono tantissime cose da fare, dal blocco degli sfratti fino alla richiesta di un piano casa che sia effettivamente in grado di rispondere sia alle esigenze dei giovani che vogliono rendersi autonomi dai genitori o che devono studiare in città diverse da quella di residenza, quindi gli studenti che sono fuori sede, e dall'altra un piano abitativo per tutti quelli che vogliono, che hanno bisogno di una casa, evitare quello che accade adesso, per evitare, diciamo, di comprare a prezzi carissimi o cercare degli alloggi introvabili. La gente va magari ad abitare a 50-100 chilometri da dove lavora per poi fare ogni giorno ore di viaggio dal punto di un impatto ovviamente anche sulla mobilità sostenibile e sul clima che è devastante. Quindi riuscire a fare un piano casa adeguato potrebbe anche essere, ovviamente costruendo o ristrutturando il patrimonio esistente con criteri climaticamente rispettosi, potrebbe anche avere un impatto positivo sulla mobilità e sui costi che questa implica in termini di inquinamento.
Grazie mille, alla prossima.
Grazie, a presto.
Ciao, ciao, ciao.
Al resto.